su Radio 104.
On your favorite station.
Fabio Calvari e Gianluca Firpo sono in Situation Room.
Ed eccoci in Situation Room anche per questo mercoledì 14 di dicembre 2022. Signore e signori, venghi, sembra una cosa del genere, ho preso stachina oggi, non so per quale ragione. Comunque ben trovati su Radio 104 da Fabio Calvari.
Ben ritrovati anche da Gianluca Firpo. Oh, chiaro?
Chiaro, chiarissimo. Chiaro? Allora, stavo guardando lì, aspetta un attimo che mi guardo un attimo, come siamo messi? Insomma.
Vabbè, come siamo messi? Male, bene.
No, non lo so, siamo quelli
pochino,
che siamo.
Un pochino.
Siamo quelli che siamo. Di che cosa stiamo parlando? No, della visual radio, visto che ci potete anche vedere. Ci stavamo guardando per cercare di capire e soprattutto di non coprire il nostro albero di Natale.
È
che
vero.
Se volete non spostare troppo violentemente, ma sarà che può dirlo, se volete vedere basta andare sul nostro canale twitch.tv/radio104real oppure dal nostro sito, all'applicazione, ci potete anche vedere, ma ascoltare in FM in DAB in tutta la Liguria. Allora, dicevo, c'è l'albero di Natale, quindi le feste sono alle porte. Senti come bussano? Senti, hanno bussato,
io non apro.
Apro io, non ti preoccupare. Allora, oggi abbiamo due ospiti, ma abbiamo anche un regalo che sta per arrivare a un ascoltatore. Vi diremo tra poco. L'unico consiglio che vi posso dare: tenete a portata di mano il vostro telefono. Perché c'entra WhatsApp. Adesso non mandate messaggi a WhatsApp, perché vi diremo cosa dovrete mandare come testo al messaggio di WhatsApp a noi inviato per poter vincere una cosa molto gustosa.
Molto gustosa. Quindi al primo che telefonerai.
Aspetta, che telefonerà? Non confondere le idee, non prendere iniziative.
No, facevo la televendita.
Sì, ma tu confondi, ma lascia stare che già la gente è confusa di suo, quindi meglio non confondere altro. Allora, oggi quindi due ospiti, due argomenti diversi, vi regaleremo delle cose molto molto buone e che poi potrete venire a ritirare proprio qui a Radio 104, e sarà anche l'occasione per conoscervi, per magari andare anche in diretta per dire delle cose, insomma. Va bene, sono tante le cose che faremo oggi. Oggi ringraziamo, perché è stato difficilissimo che lui arrivasse in tempo qui, ma non per causa sua ovviamente, ma il problema è sempre lo stesso, cioè le autostrade liguri. Alessandro Borea della Genovese. Allora, intanto Alessandro, grazie per aver avuto il coraggio di arrivare fin qui.
Grazie a voi di avermi invitato, buonasera a tutti. Sì, sono contento di essere arrivato un po' in ritardo, scusate, ma non per colpa mia.
Anche perché ci sono quei momenti che sei bloccato nel traffico e non puoi né andare indietro né andare avanti, no? Sei imprigionato, e quindi ok. Allora, parliamo della Genovese, che insomma, quando si dice un caffè, no? Si dice sempre prendere un bel caffè ti rimette al mondo, ma il caffè deve essere anche buono, perché no, ci sono un sacco di schifezze in giro.
Sì, il caffè deve essere buono. Ecco. Sicuramente deve essere buono, e a noi piace dire che deve essere buono per tutti, non solo per chi lo consuma, ecco, ma per tutta la filiera, perché certo, veramente dietro una tazzina di caffè c'è un lavoro enorme di tutti, da partire dal barista al torrefattore, che sarei io, ma anche tutti quelli che ci sono prima di noi, contadini e tutto. Quindi deve essere buono e deve essere giusto per tutta la filiera, e quindi noi puntiamo molto che il caffè deve avere il giusto prezzo e deve essere buono e giusto.
Oh, allora, e a proposito di questo, perché non ci racconti un po', perché noi siamo gli utenti finali, no? Siamo quelli lì che a un certo momento prendono un caffè, ma tutto il lavoro che c'è dietro, insomma, è come dicevi, no? È un lavoro molto importante. Come si arriva alla tazzina del caffè, partendo da dove si parte intanto?
Cerco di fare un sunto, perché ci vorrebbe un discorso di due ore.
Immagino.
Il caffè intanto è una pianta che non cresce in Italia, non cresce in Europa. Infatti noi conosciamo molto poco di questo, perché è una pianta che cresce soltanto nei paesi tropicali.
Per una questione di clima, immagino,
sì,
no?
Sì, quindi è una pianta che ha bisogno di queste caratteristiche climatiche. Un paese più famoso produttore è il Brasile, ma poi ce ne sono anche tanti altri in Centro America, in Centro Africa, in India, in Indonesia. Quindi noi il consumatore europeo, il consumatore italiano non conosce nulla. Se parliamo di vino, noi la vite la vediamo sempre, certo. Quindi siamo anche molto più interessati. Invece sul caffè si conosce molto poco, c'è un lavoro enorme da parte dei contadini, di chi lavora sulle piantagioni. Veramente, oltretutto negli ultimi 20 anni è sempre più difficile a causa dei cambiamenti climatici, che quindi li costringe a fare cambiamenti, a lottare perché queste piante sopravvivano. Ovviamente adesso oggi non vado a spiegare tutto quello che c'è, però comunque a noi piace molto parlare di questo, perché appunto è veramente un passaggio che il consumatore non conosce. Il consumatore vede la tazzina ma non sa quello che ci sta dietro. Dopodiché il caffè arriva dopo che viene raccolto e vengono appunto tirati fuori dal frutto i due chicchi lavorati tutti, arrivano in torrefazione.
Che poi è bianco il chicco?
Si chiama caffè verde, il colore è verdino giallognolo, ma beige chiaro, comunque sì, in gergo si dice caffè verde perché è verdino.
Ok.
E poi c'è tutto il discorso della torrefazione, quindi
che non è cioè abbrustolire qualcosa,
no,
cioè
vabbè,
come fare una salsiccia, non è quello.
La torrefazione è un mestiere,
infatti.
È un mestiere che noi italiani sappiamo fare molto bene, perché comunque siamo stati tra i primi a creare miscele per l'espresso, perché ricordiamoci che l'espresso, il caffè che noi beviamo al bar, che si chiama espresso, è solo uno dei tanti modi per fare il caffè. Un altro che conosciamo bene noi è la moca, certo. È un altro modo, ma poi ce ne sono altri, il caffè, il filter coffee e altre cose. Quindi noi italiani siamo stati molto bravi negli ultimi 100 anni a creare miscele per l'espresso, e quindi noi sappiamo fare la torrefazione, è un mestiere, è un know-how, non è una cosa che si impara da oggi al domani come tanti altri mestieri.
Nella tua azienda quanti siete a lavorare perché si arrivi a quella famosa tazzina di caffè?
Beh, nella mia azienda, che siamo considerati una piccola azienda ovviamente, in produzione ci sono 4 persone, però in totale tra uffici, vendite e tutto siamo una 15 di persone a lavorare.
Quindi dietro una tazzina, quando pensiamo alla genovese, ci sono tantissime persone. E poi la torrefazione, ma soprattutto quello che mi interessa, le miscele, no? Tu dicevi, no? Ci sono varie miscele di caffè che vengono anche mischiate tra di loro?
Sì, anche in questo caso si tratta proprio di una nostra capacità di creare la miscela, nel senso che il caffè è, come vi dicevo, una pianta che cresce in diversi paesi. C'è il caffè che arriva dal Brasile, c'è quello che arriva dal Guatemala, c'è quello che arriva dall'India, che hanno caratteristiche diverse, come dire il vino francese, il vino italiano,
certo.
Ok? Quindi sono diversi. Noi torrefattori, quindi mettiamo insieme a questi caffè con diverse caratteristiche, creiamo quindi una miscela, perché cerchiamo di prendere il meglio da ognuno. Perché per l'espresso ovviamente abbiamo bisogno di questa completezza, quindi abbiamo bisogno della corposità, perché pensare a un espresso è corposo, è sciropposo,
certo.
Però deve essere anche aromatico. Se io usassi soltanto una qualità avrei magari un caffè con degli aromi fantastici ma con poco corpo. E quindi per questo che si crea la miscela, ed è un po' un nostro savoir-faire, no? Nel senso, è un po' la nostra ricetta.
Immagino che non ci sia un sito dove andare a vedere come miscelare, no? E che quindi siano tentativi, sono che fate,
sì,
per arrivare al giusto equilibrio.
Sì, si sono tentativi e l'unico modo è assaggiare.
Ecco.
E essere capaci ad assaggiare. In azienda io e altri miei colleghi abbiamo fatto dei corsi di formazione per diventare assaggiatori. Quindi si assaggiano i caffè che arrivano in azienda. Primo per vedere che non ci siano difetti, ovviamente, perché
certo,
per vedere che quello che abbiamo comprato corrisponda a quello che abbiamo pagato, che è il valore che gli abbiamo dato, e poi per appunto si assaggia per vedere se la miscela che abbiamo costruito sta sul mercato e va bene per i consumatori.
E questo, siete nervosissimi, immagino, perché quando non so quanti caffè.
Guarda,
non lo so.
Sì, no, vabbè, dipende, però fai conto che quando fai un assaggio, parlo di espresso, perché poi ci sono anche diversi tipi di assaggio anche con altri metodi. Normalmente si beve un terzo di tazzina e si manda giù, perché se non è come il vino che la devi sputare,
sì,
ma lì per il vino più che altro penso sia un discorso più che altro di alcol.
Sì.
Invece qua se non la mandi giù ti perdi qualche aroma. Però è un terzo di tazzina, se fai un assaggio di 10 caffè è come se ne bevessi 3 o 4. Dai.
Ecco, vabbè, insomma, però è un piacere. Io penso che la vita senza la musica e senza il caffè non sarebbe la stessa cosa che viviamo adesso. Io sono un caffè dipendente. Ti vorrei chiedere, adesso facciamo vedere anche il tuo sito per quelli che ci stanno seguendo in visual. Questo è il sito della Genovese, molto interessante, devo dire, e soprattutto a parte i prodotti che sono presenti su questo sito e che raccontano un po' la storia della Genovese, c'è anche una cosa che mi ha incuriosito, che è l'Academy, il Coffee Academy. Che cos'è esattamente?
Ma mi fa molto piacere che ti abbia incuriosito, perché
sì,
è una cosa a cui noi teniamo molto. È una scuola, diciamo un'accademia di formazione interna, di formazione sul caffè, soprattutto dedicata ai baristi, perché comunque fare il barista è un mestiere molto difficile e tante persone magari si affacciano a questo mestiere senza avere la giusta formazione. Quindi noi cerchiamo nel nostro piccolo, ovviamente, di fare dei corsi di formazione per proprio insegnare ai baristi al loro mestiere. Poi da lì si può passare, che ne so, alla latte art, per dire adesso i disegni sui cappuccini.
Sì.
Facciamo anche corsi di assaggio dedicati magari non solo ai baristi, ma anche dei coffee lover o di gente che comunque vuole approcciarsi a questo tipo di assaggio del caffè, che comunque è sempre interessante. Quindi ecco, diciamo che è una componente che negli ultimi anni noi crediamo molto, perché il barista per noi è fondamentale, perché il nostro prodotto arriva al bar ed è magari un prodotto eccellente, e però se il barista non è bravo e formato lo può rovinare. Quindi per noi il barista è un anello fondamentale per arrivare al consumatore
e soprattutto
finale.
Valorizzare il prodotto, no? Perché non è un prodotto qualsiasi. Io qui vedo sempre dal sito che c'è la miscela bar e poi la miscela famiglia, le cialde, ovviamente le capsule dalle quali non si può. C'è differenza ci vuole un lavoro ulteriore per mantenere intatto il sapore del caffè quando è in cialda?
Sì, ovviamente sì, c'è una lavorazione in più, ovviamente. Noi personalmente in azienda produciamo le cialde in carta, quindi si usa soprattutto si usa dell'azoto, che è un gas inerte, per impedire l'ossidazione, perché il caffè macinato si ossida molto più velocemente di quello in grani. A me piace la cialda in carta perché si usano materiali sostenibili, la carta, la cellulosa, quindi biodegradabili, rispetto alla capsula che... Diciamo che noi l'abbiamo nella nostra offerta, ma personalmente io non sono tanto un amante delle capsule.
Diciamo che la plastica o qualunque altro materiale, insomma, il rischio che rilasci qualcosa nel tempo, ovviamente, cioè, sì. Ma insomma, vabbè, l'importante è il caffè. Allora, facciamo una piccola pausa, poi ottimizziamo il tempo che tu hai impiegato per venire qui, e una piccola pausa, e c'è il meteo, e poi continuiamo a parlare di questa azienda che è una delle eccellenze liguri, non soltanto in Liguria, perché poi parleremo anche dell'espansione o comunque della vendita dei prodotti, e un'eccellenza appunto in tema di caffè, di torrefazione e soprattutto di prodotto di qualità. In compagnia di Alessandro Borea, di una delle eccellenze liguri, e cioè del caffè, della torrefazione. Tanto ricordiamo anche l'indirizzo, che è in via Vittorio Veneto 18 ad Albenga.
Sì, via Vittorio Veneto 18 abbiamo la caffetteria, che abbiamo chiamato Coffee Storming. La torrefazione in realtà è in Regione Bottino, che è nella zona industriale di Albenga.
Ah, ok. E ricordo la genovese.it, ho detto bene il sito. Ti ho fatto una domanda mentre andava questo brano, e sul fatto di che cosa tu ne pensassi del caffè americano. Io ho il mio giudizio, a me non piace il caffè americano, è una bevanda, cioè non la posso, cioè se penso al caffè non mi viene in mente il caffè americano, ecco. Invece tu mi hai detto che qualcosa da dire c'è.
Sì, qualcosa da dire c'è. Intanto bisogna definire bene cos'è il caffè americano, perché il caffè americano è una cosa, il caffè filtro è un'altra cosa. Il caffè filtro è quello che si vede nei film americani, cioè il boccione di caffè, quindi filtra. Si chiama filtro perché appunto l'acqua non c'è la pressione della macchinetta, l'acqua scende, quindi per caduta passa nel filtro, nel caffè macinato in maniera ovviamente diversa rispetto all'espresso, certo. E crea questa bevanda che a me personalmente piace molto. Dipende ovviamente che caffè si usa, certo. Se si usano dei caffè particolari, molto di qualità, magari con un certo tipo di acidità particolare, ovviamente tostati diversi dall'espresso completamente, a me piace, ovviamente non in contrapposizione all'espresso. Il caffè americano è un'altra cosa. Il caffè americano l'abbiamo inventato gli italiani.
Ah, bene.
Perché il caffè americano è un espresso, quindi un caffè fatto al bar con aggiunta di acqua calda.
Ah, ecco.
Quindi lo allunghi con l'acqua calda. Perché? Perché gli americani, quando sono venuti dopo la Seconda Guerra Mondiale, o comunque durante, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che c'erano qua gli americani, che loro non conoscevano l'espresso, perché all'epoca in America non si faceva l'espresso, chiedevano il caffè per loro bere questo tipo di caffè troppo stretto, a loro non piaceva, no? Loro erano abituati appunto al caffè filtro, quindi molto più allungato. E i baristi italiani, con un'inventiva tipica italiana,
certo,
non sapevano, perché anche loro, noi non conoscevamo il caffè filtro, e hanno detto vabbè, lo allunghiamo con l'acqua calda. E questo è il caffè americano inventato dagli italiani.
Vedi quante capito. Cose si scoprono, e io che pensavo che fossero solo gli americani a fare quella cosa lì, invece gli abbiamo dato lo spunto noi. Che però il caffè l'espresso allungato con un pochino d'acqua ci sta, secondo
allora,
me.
Ci sta di più rispetto a un caffè espresso lungo.
Esatto.
Cioè l'espresso lungo, il cliente che chiede l'espresso lungo, poi per carità il cliente può chiedere quello che vuole perché ha ragione e paga, ma il cliente che chiede l'espresso lungo sta sbagliando, perché sta chiedendo un espresso estratto male. Quindi intanto hai più caffeina, perché estrazione lunga vuol dire che l'acqua passa di più tempo, e quindi estrae più caffeina, quindi l'espresso lungo è più forte per l'organismo perché c'è più caffeina, e comunque poi estrae, ma nell'ultima parte dell'estrazione diciamo che estrae cose anche non buone. Quindi se uno lo vuole allungato è meglio farsi fare un espresso normale, aggiungerci l'acqua, molto meglio.
Vedi c'è uno che è al centro delle polemiche in questo periodo, Enrico Montesano, so per certo lui prende il caffè con l'acqua calda, allungando con acqua calda. Intanto vi faccio vedere, per quelli ovviamente che ci seguono in visual, il gruppo di lavoro, sono tutti loro? Sì, tanti.
La foto di qualche anno fa, c'è qualcuno in più, è arrivato nell'ultimo anno, ma più o meno siamo noi.
Va bene, questo è per farvi capire che quando si parla di qualità non è soltanto la qualità del prodotto, ma è anche la conoscenza del prodotto e di tutta la filiera che porta poi ad avere, in questo caso, un caffè buono nella tazzina e che ci rimette un po' al mondo, che ci sveglia bene, che è la prima cosa che noi facciamo la mattina, no, la primissima cosa che facciamo immagino sia la pipì tutti qua, ma a parte quello poi arriva il caffè, che è quello lì che ci rimette e ci riconnette con il mondo, almeno nel mio caso è così.
L'importante è che sia buono.
E beh certo, deve essere buono, se no, come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è un piacere che
se non è buono che piacere.
Esattamente.
Era una pubblicità di una famosa torrefazione.
Esattamente. La Genovese vende anche fuori?
Sì, negli ultimi 20 anni diciamo abbiamo iniziato a investire molto sull'estero, perché comunque per noi è molto importante, perché un'azienda come la nostra che fa qualità è molto riconosciuta all'estero. Il nostro know-how, la nostra storia, comunque l'azienda, la Genovese, è nata nel 1936, quindi abbiamo più di 80 anni di storia, e questo piace molto. Adesso come adesso siamo arrivati a fare quasi metà del nostro lavoro all'estero.
Beh, interessante. E questo significa il prodotto italiano, quello buono, cioè fa pubblicità alla nostra nazione, e in più insomma allarga anche le maglie della commercializzazione dei prodotti buoni, in contrapposizione a tante schifezze che sembrano italiane ma italiane non sono, ma sono di quelle lì, quelle schifezze un po', il famoso parmesan, queste cose qui. Va bene, allora io ringrazio Alessandro per essere stato qui, per aver affrontato il traffico delle autostrade liguri, e ricordo lagenovese.it, andate lì, perché se anche non siete appassionati di caffè, sono convinto che guardando questo sito vi appassionerete e forse diventerete dei consumatori di caffè, magari light all'inizio, ma poi sempre di più, perché è coinvolgente, è un po' come l'aroma del caffè, ecco. lagenovese.it.
grazie
Alessandro,
grazie a voi di avermi invitato,
grazie a te per essere arrivato fin sano e salvo qui da noi. E chi ci sta seguendo in visual si sarà accorto che siamo diventati tanti qui in studio, perché adesso cambiamo argomento. Prima abbiamo parlato di caffè, adesso parliamo di Avis, che è, insomma, è una cosa importantissima. Ne parliamo con Daniele Fui e poi presenteremo anche le altre due persone che vedete inquadrate. Daniele Fui, presidente Avis di Savona. Ben arrivato.
Grazie, buonasera.
Buonasera. Allora, quando parliamo di Avis ci viene in mente subito, no, la donazione del sangue, che è importantissima, una cosa che noi diamo per scontata quando andiamo in ospedale, sperando di non dover mai ricorrere, no, a una trasfusione o necessità di questo genere, però insomma la donazione del sangue è una cosa importante che dovrebbe essere fatta in modo abbastanza regolare un po' da tutti. E intanto volevo sapere, l'attività di Avis è solo questa o è altro anche?
No, l'attività di Avis è prevalentemente questa, la donazione e la raccolta e la seguire i donatori di sangue che vengono da noi o vanno al trasfusionale. Stiamo organizzandoci adesso in accordo col trasfusionale anche per cominciare a procedere con la raccolta del plasma, che sarebbe una parte del sangue chiaramente, ma siamo rivolti prevalentemente a questa attività.
c'è stato un momento di flessione, no? in epoca Covid, diciamo, quando c'è stato proprio parliamo del lockdown e queste cose qui, che era difficile poter, cioè era impossibile uscire di casa, ma le persone avevano acquisito un po' di paura nel donare il sangue per paura dei contagi e queste cose qui. Com'è andato quel periodo lì?
Ma guardi, io devo dire che non condivido questa impressione, perché noi in quel periodo abbiamo avuto forse anche un aumento di volontari che venivano a
bene,
donare,
sono contento.
Di nuovi donatori. C'è stato chiaramente un momento di attenzione, perché insomma tutti abbiamo avuto timore di quello che stava succedendo. Noi abbiamo lavorato molto attentamente per mantenere una situazione sanitaria all'interno dei centri di raccolta ottimale, tant'è vero che non abbiamo avuto in provincia di Savona nessun, chiamiamolo così, focolaio che abbia colpito i centri di raccolta Avis, e quindi siamo riusciti a mantenere in provincia di Savona sicuramente un buon livello. Diverso è a livello regionale, perché sulla città metropolitana di Genova c'è stato un forse declino, perché i donatori tendevano a non rivolgersi più al centro trasfusionale, ai centri trasfusionali ospedalieri, ma venivano appositamente nelle nostre sedi, essendo più piccole, più marginalmente, più facilmente controllabili e apparentemente, se non sicuramente, più sicure.
Oh, ecco, nel caso uno dovesse parlare a un potenziale donatore, no? Qualcuno che sta lì e riflette, cosa possiamo dire? Qual è l'importanza del donare il sangue?
Ma prima di tutto bisogna dirgli perché no, perché mi dici che non vuoi donare, perché non esiste un motivo per non donare se non è un motivo di salute. L'importanza della donazione ormai è conclamata e conosciuta da tutti, anche dai ragazzini delle scuole, proprio delle scuole, parliamo di scuole elementari.
Poi parliamo della vostra presenza nelle scuole.
E dire a un cittadino qualsiasi vieni a donare, quello che noi facciamo abitualmente, cercando di coinvolgere il donatore, e il donatore viene coinvolto col passaparola da altro donatore che gli spiega che la donazione è un gesto che dura 10 minuti, 12 minuti, ti permette di sapere e di mantenere la tua persona costantemente controllata 3-4 volte l'anno, quando la seconda della tua donazione, e non c'è un solo motivo
per
non farlo. Un motivo per non farlo non c'è. C'è da dire un'altra cosa, che se tutti i potenziali donatori che sono presenti sul territorio italiano, e parlo anche dei nuovi cittadini italiani, certo, che molti si sono accostati alla donazione, e se tutti quelli che potenzialmente, come dicevo, venissero a donare una volta all'anno, sono sicuro che avrebbero il sangue a sufficienza per tutto quello che serve, anche oltre.
Ecco, un potenziale donatore che caratteristiche deve avere? A parte la buona salute,
chiaramente essere in buona salute, 18-65 anni,
18-65,
pesare più di 50 kg, infatti come vedete siamo tutti abbondantemente in forma, e niente, e null'altro di particolare. E la pazienza di stare 10 minuti, un quarto d'ora a compilare fogli, perché anche noi abbiamo una sana burocrazia italiana.
Beh, certo che vogliamo togliere la burocrazia, adesso ce l'abbiamo tutti.
A compilare fogli, farsi fare una visita medica veloce dal dottore che è presente durante la giornata di donazione, e dopodiché si fa una visita di idoneità, cioè una visita di idoneità con un prelievo di idoneità. A seguito del prelievo di idoneità, nel giro di pochi giorni si saprà se quel donatore non ha, sfortuna vuole, una malattia che non gli permette di donare, e poi si può donare tranquillamente. 4 volte l'anno per gli uomini, 2 volte l'anno le donne in età fertile, perché poi anche loro possono donare 4 volte.
Oh, parliamo, perché credo che la cultura della donazione vada insegnata, no? da piccoli, è una questione che già da piccoli bisognerebbe iniziare ad incontrare. Voi fate anche questo lavoro nelle scuole, cioè andate nelle scuole per parlare di quanto sia importante la donazione.
Sì, noi facciamo questa attività nelle scuole, abbiamo avuto una grossa debacle nel periodo del Covid, come COVID, tutte le associazioni. Purtroppo. Stiamo rientrando nelle scuole, e su questo argomento mi piacerebbe che intervenissero le mie collaboratrici, perché loro sono esperte in questo tipo di attività e lavorano molto con le scuole.
Bene, allora Beatrice Capello e Giulia Mondo. Chi parla prima?
Beatrice. Grande, vieni. Allora, sì, noi abbiamo più di una ventina di avi comunali nella provincia di Savona, a partire da Andorra fino a Varazze e poi su tutta la Val Bormida. Soprattutto le comunali fanno tanta attività nelle scuole. Già dalle elementari spesso si va dai bambini insieme al medico o a un infermiere proprio a parlare del sangue, perché tra l'altro proprio le elementari si usa già in questa materia magari scientifica a parlare di sangue. Poi magari i bambini iniziano a fare qualche domanda al dottore o all'infermiera e si vede già proprio la curiosità. Poi alle medie e alle superiori si va magari di più nello specifico. Infatti alle superiori, ad esempio, noi domani mattina saremo all'ITIS a Savona, sì. E andremo anche in collaborazione con ADMO, tipizzazione del midollo osseo, così promuoviamo sia la donazione di sangue sia della tipizzazione del midollo, perché tra l'altro la tipizzazione del midollo è proprio rivolta ai giovani, perché si può fare fino ai 35 anni, mentre per donare si può magari scegliere di diventare donatore anche a 40 anni, se si vuole fare la tipizzazione bisogna farlo prima.
Certo.
E domani saremo all'ITIS, tra l'altro con la nostra nuova autoemoteca, così i ragazzi potranno vedere questo nuovo mezzo che abbiamo, perché poi riusciremo anche ad andare a scuola a far donare proprio gli studenti e anche i professori.
Sembra un'ottima iniziativa. Grazie a Beatrice Capello. Volevo sentire Giulia Mondo su quelle che sono le reazioni, no? Perché quando si parla di argomenti di questo genere, sì, se non si inizia proprio dai più giovani, è difficile poi a una certa età convincere, no? Abbiamo sentito, è semplicissimo donare, anzi conviene anche, perché dal punto di vista del controllo della salute è un controllo gratuito e ripetuto nel tempo. Però quando si parla di argomenti così complicati, magari i bambini poi possono, comunque i ragazzi possono avere delle distanze, no? E dopo i vostri interventi cosa succede?
Sì, allora diciamo che alle elementari, come ha detto la mia collega, nasce la curiosità, perché comunque andiamo anche con dei video più divertenti, più un po' empatici anche per i bambini, quindi è più facile. Con le medie e le superiori le domande sono già più rivolte a come posso diventare donatore o dov'è la sede più vicina a me. O piuttosto, cioè la reazione è comunque sempre positiva, perché è un argomento che magari ad alcuni tocca, perché magari hanno già i genitori che donano,
certo,
e quindi sono già in famiglia portati alla donazione. In più alle superiori magari stanno per diventare maggiorenni e quindi sono già proprio alla soglia di dire domani vado a donare, tipo.
Cioè serve un piccolo incoraggiamento spiegando qual è la situazione e
sì,
credo,
però è semplice.
È semplice,
è
no?
Semplice, nelle scuole è semplice, molto.
Ecco, e iniziare da lì è un po', io penso che tutto parta da lì, no? Noi abbiamo parlato anche, no, della violenza sulle donne, no? Che parlarne nelle scuole già da piccolini fa capire tante cose, insomma, è da lì che si inizia. Io spero, allora, se qualcuno volesse diventare donatore, uno che è all'ascolto adesso, cosa deve fare?
Allora, si può recare noi in sede in provincia di Savona abbiamo più di 20 sedi, quindi si può recare alla sede Avis più vicina.
Basta che uno sul motore di ricerca Avis Savona,
oppure se si è di Albisola, Avis Albisola, Avis Celle,
certo.
Sì, si può cercare. E prima di recarsi, piccola cosa, bisogna prenotare, perché dopo il Covid comunque abbiamo aperto le prenotazioni obbligatoriamente, e quindi si va lì alla prima volta che si va in una sede ti faranno un prelievo, quindi un semplice prelievo che si fa tutti gli anni, anche che si fa normalmente, e se si risulta idonei si potrà donare
e da lì si entra,
e da lì
diciamo,
si entra nella,
nella
nostra famiglia.
L'importante è l'età, no? Abbiamo detto?
Sì, dai 18 ai 65.
Dai 18 ai 65. Io ho ancora 4 anni a disposizione, devo dire che non posso più. E non ho 18.
Io 20.
Non ho 18.
Ah, io 20, però vabbè, io...
Vabbè, insomma, però è interessante. E poi, se posso dirlo, da ex persona che odiava gli aghi, adesso è tutto praticamente indolore.
Anch'io,
quindi
sì. Sì, sì. Sono donatrice, sono diventata donatrice entrando in Avis. però la paura degli aghi c'era, ma è sparita.
È sparita completamente. Quindi diventare donatore non solo fa bene agli altri, ma credo che faccia bene anche a se stessi.
Assolutamente,
no?
Sì.
Per fare qualcosa, oggi parlavamo, una delle tante notizie che abbiamo detto oggi, no? È il panettone sospeso a Milano, c'è un panettone, c'è le persone. E quello è un gesto che fa bene sì a chi è rivolto, no? Nel caso del panettone o nella donazione, ma fa bene anche a se stessi, perché essere utili alle persone che magari hanno bisogno, e uno fa le colle, i scongiuri, tutto quello che vuoi, però nessuno di noi è escluso, no? Potrebbe servire anche a noi un giorno.
Certo.
E quel giorno, insomma, è importante, fa la differenza tra una situazione e l'altra. Va bene, allora grazie per tutto il lavoro che fate, e ripetiamo, domani siete all'ITS?
All'ITIS,
Savona.
E saremo lì la mattina.
Venerdì. Quindi dopo domani. E mi raccomando, cercate Avis Savona, Avis Albenga, insomma quello che volete voi, tutto, cercatela e avvicinatevi alla donazione, che fa molto bene. Io ringrazio i nostri ospiti, Beatrice Capello, Giulia Mondo della segreteria Avis provinciale di Savona, e anche il direttore Daniele Fui, che è presidente Avis di Savona. Grazie per essere stati qui.
Grazie mille.
Allora, e niente, siamo arrivati anche alla fine del nostro appuntamento. Siamo di corsa
di corsa.
Vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento a domani, giovedì, dalle 17 alle 19 per un altro appuntamento con il nostro Situation Room. Grazie da Fabio Calvari.
Grazie da Gianluca Firpo.
A domani, ciao.